Dall'acquario di Controradio e ci è venuto a trovare Lorenzo Chiaro. Buonasera, grazie di essere con noi, che è direttore, giovanissimo direttore della rivista Edera, che potete vedere qui. Non la vedete naturalmente perché siete in radio, ma la radio si vede, sai Lorenzo?
Si vede.
Quindi la rivista Edera, se non la vedete come la vediamo noi, ve l'andate a cercare, poi ne parleremo. Il tema che vogliamo affrontare è questa vicenda della sindrome del benessere, no? E del fatto che la generazione Z si ribella agli stili di vita ipersani. Lo prendiamo da un articolo del sito Luce. E tu non sei generazione Z,
no,
per un soffio,
quindi
ti dirò generazione W, diciamo.
Millennials, quasi Z. Chiamiamola così, generazione quasi Z.
Saprai che Carl Karlstrom, professore associato all'Università di Stoccolma, ha definito la sindrome del benessere, cioè il fatto che stiamo talmente bene che stiamo male. Cioè curiamo talmente il nostro benessere psicofisico, e questa cosa, siccome dobbiamo andare in palestra, dobbiamo mangiare sano, non possiamo sfondarci di hamburger, eccetera, eccetera, genera stress. Quindi alla fine, per stare bene, stiamo male. E secondo le analisi che sono state fatte negli Stati Uniti, la tua generazione, cioè generazione Z, è quella che per prima dice no, aspetta, magari per stare bene conta più una relazione. Quindi se ho gli amici che non hanno il mio stesso stile di vita, magari sono un pochino più così, meno salutisti, però se li frequento sto meglio che starmene a casina mia a mangiare la carotina, eh? Che ne dici tu?
Come la vedi? Sì, assolutamente, sicuramente le relazioni sociali aiutano a stare bene le persone, questo non è una scoperta, ecco, è una cosa che da sempre esiste. E diciamo l'essere umano in generale è ovviamente fatto per stare in una rete di relazioni. Credo che ovviamente è un problema legato sempre agli eccessi, siamo sempre a parlare di questa cosa qui, cioè di questo fattore. Nel momento in cui c'è un'esagerazione di un qualcosa, si va poi a colpire
l'effetto opposto.
Esatto,
poi naturalmente il tema della pandemia ha contato, no? Perché poi durante la pandemia c'è chi ha ritrovato vecchie brutte abitudini, che erano quelle appunto avere uno stile di vita sregolato, oppure ha esacerbato quelle più precise, no? Anche per darsi una routine. Tu come l'hai vissuta il periodo del lockdown?
Allora, io devo dire che il periodo del lockdown inizialmente l'ho vissuto abbastanza bene, nel senso, io sono fortunato però perché abito comunque in campagna, quindi ho spazio esterno e ho potuto, diciamo, anche fare attività fisica, quindi per conto mio. Ovviamente è stato un periodo difficile anche per me, per tutti. Immagino chi abita tuttora nelle città e ha vissuto la pandemia in una città, in un appartamento, molto più complicato rispetto a me.
Sì.
Esatto.
Dura.
Restare chiusi in quattro mura davvero deve essere stato molto più difficile che per me. Ovviamente però, come tutti sanno, molti giovani si sono appunto lanciati nei social proprio in questo periodo qui, perché era una delle poche cose che si poteva fare, oltre a...
Che è la cosa meno salutare.
Sì.
Meno salutare, tant'è vero che purtroppo abbiamo degli indici relativi alla questione che ha a che fare con le depressioni, gli istinti suicidiari, eccetera, eccetera, molto molto gravi per quanto riguarda questa generazione. Buonasera al professor Maurizio Merico, docente di sociologia.
Buonasera a lei, buonasera a voi,
ascoltatori. Grazie di essere con noi. La questione che ha tirato fuori il professor Karlstrom, cioè la sindrome del benessere, esiste davvero? Cioè mi impegno talmente nello stare bene che alla fine sto male e diventa un problema?
Beh, guardi, laddove si parla di sindrome del benessere emerge già quello che alcuni chiamerebbero un ossimoro, forse. Cioè due termini che si tengono male insieme, ma che nel loro tenersi insieme dimostrano che c'è un problema. Perché la sindrome, in genere, noi la leghiamo in genere a dei sintomi che segnalano un malessere. Quando quei sintomi che segnalano un malessere rimandano ad un benessere, si capisce che stiamo in una contraddizione piena, ma la che arrivate molto bene voi con i vostri esempi è questa spinta all'eccesso che attraversa un po' tutta la società a prendere tutto ciò che ci capita in maniera eccessivamente piena, della quale non sembriamo quasi non poter rispondere perché ci travolge, che ci porta in una situazione di questo genere. E d'altra parte ne siamo vittime in maniera direi quasi trasversale rispetto, lì parlavo di generazione rispetto alle generazioni, e si risponde in modo diverso.
Come rispondono i giovani, professore? Visto che lei è molto attento e studia molto i fenomeni giovanili, intanto do il numero WhatsApp perché mi interessa sapere il parere dei nostri ascoltatori, 342-81-04111, se sono anche loro vittime di questa sindrome del benessere. Come rispondono i ragazzi?
Io, come sempre, invito alla cautela. I giovani rispondono in modo diverso, nel senso non rispondono tutti allo stesso modo. Ecco, forse questa è una cosa della quale ogni tanto, se non per non dire spesso, ci dimentichiamo. L'uso del termine i giovani ci porta a generalizzare, secondo me sbagliamo. Rispondono in modo diverso. Alcuni rispondono, o meglio, non rispondono, si fanno travolgere da questi elementi. Altri rispondono in maniera critica, altri invece rispondono in maniera, direi così, riflessiva, cioè cercando di trovare delle risposte. E in fondo quello che diceva prima chi interveniva prima
sì, Lorenzo Chiaro
coglie il senso pienamente, ma non è ancora una novità. Le ricerche sui giovani ci dicono, lei citava le relazioni, che le relazioni, soprattutto quelle strette, c'era un istituto di ricerca, l'istituto Yard, parlava di socialità ristretta, cioè la famiglia, gli amici più intimi, il vicinato, sono da 30 anni ai primi posti nella classifica dei valori, delle cose importanti
dei
giovani.
Assolutamente.
Perché? Eppure non è che con la famiglia non ci siano elementi di contraddizione, anzi, ce ne sono di profondi elementi di contraddizione, ma si trova riflessivamente, quasi negoziando, degli spazi importanti di benessere, ecco, quello sì, cioè in cui ciascuno trova la propria dimensione. Questa è forse una novità importante di cui dobbiamo iniziare a tener conto e dobbiamo iniziare a valorizzare.
Grazie al professor Maurizio Marico per queste riflessioni. Buona serata e buon lavoro a lei.
Grazie a lei e buon proseguimento.
Lorenzo, è interessante, no? Poi
molto.
A me mi si accendono molte lampadine perché pensavo, no, la famiglia, effettivamente a 30 anni, se vai a vedere le analisi, al vertice dei valori dei ragazzi, quindi della tua generazione, di quelle successive, forse anche di quelle un po' precedente, cioè la famiglia, il Presidente della Repubblica, i partiti no, la politica no, ma il Presidente, e le Forze Armate. E quindi poi in fondo questa storia di Dio, patria e famiglia, no? Che ci ritroviamo nella vicenda parlamentare, non è tanto campata in aria, no? Cioè forse questa cosa ci sorprende un po', ma se ci pensiamo c'è questo, o no, o sbaglio io?
Sì, allora io intanto ci tenevo a dire, sono molto d'accordo con quello che ha detto il professore, perché è sempre sbagliato generalizzare. Quindi secondo me, io per esempio ho a che fare con molti ragazzi che i social li guardano ma non ne difendono, quindi devo dire che la mia generazione, ma anche quelle più giovani, io ci lavoro quasi tutti i giorni, molti non guardano, non danno tutta questa attenzione alla parte estetica di sé o comunque al social network. Per quanto riguarda appunto ansie oppure stress, che appunto si possono leggere anche in vari approfondimenti, secondo me il fatto per esempio della famiglia, di un domani, di un futuro, ovviamente per i giovani è sempre un punto, più magari per quelli della mia età che magari per i liceali, no? Che ancora non ci pensano.
Liceali non ci pensano, non ci pensavano nemmeno le mie generazioni.
Esatto, è giusto così. Magari sicuramente un pensiero di ansia, diciamo, come sarà tra qualche anno, riuscirò io in queste condizioni a poter andare avanti, a avere un futuro, sicuramente sì, è un tema.
Però c'è un po' l'attenzione nei confronti di quello che si mangia, nei confronti di... cioè un'attenzione anche legata ai fenomeni ambientali, se vogliamo, no? E questo ovviamente genera uno stress rispetto alla mia generazione, che come ricordavo un po', non mi ricordo se in onda o fuori onda, se andava tranquillamente al McDonald's, anzi era figo andare al McDonald's, lo junk food era proprio il massimo a cui potessimo aspirare, no? C'è un po' questa, quindi da un certo punto di vista eravamo molto più spensierati forse noi, no?
C'è un'attenzione anche, io ritorno sempre lì, secondo me i social hanno portato una cosa, cioè che tutti possiamo vedere tutto quello che accade in tutto il mondo, e semplicemente avendo un telefono in mano, quindi qualsiasi tema venga affrontato anche in altri paesi viene praticamente globalizzato in questo senso qui. Quindi nel momento in cui io sono continuamente diciamo spettatore di altri temi che comunque entrano nei vari algoritmi e cominciano a girare e a essere presenti tutti i giorni, sicuramente anche io cercherò di adattarmi o comunque inconsapevolmente a seguire quegli schemi lì, e secondo me questo ovviamente ha i suoi lati anche positivi, perché comunque crea interessi rispetto a temi, ha ovviamente altre caratteristiche negative, perché rischiano di essere di portare a tutto l'opposto, quindi all'eccesso, come appunto si diceva prima. Il fatto della dieta è uno di questi. Secondo me ci sono tanti casi che, per esempio, nei social ci sono molti influencer che pubblicizzano, no? Tanti prodotti legati al benessere, alla parte estetica della persona, e questo, se un ragazzo, un giovane, non lo sa gestire bene, non riesce a capire la differenza tra quanto seguire una persona e quanto no, può essere complicato. Ci tengo comunque sempre a ripetere che secondo me è difficile generalizzare, non si può generalizzare perché ci sono molti.
Quello è chiaro, però effettivamente quindi si conferma il fatto che poi alla fine la generazione Z, forse più di quella precedente, dice: no, aspetta, ragioniamoci un attimo, no? Perché poi sta dietro a tutte queste cose, finisce sto peggio che meglio, insomma. Però ecco, a proposito di benessere è anche fare una rivista culturale, quindi in un minuto, lo so, i tempi radiofonici sono questi, mi perdonerai Lorenzo, in un minuto ci spieghi cos'è Edera, perché nasce, cosa fate, dove vi troviamo?
Edera nasce nel 2016, siamo a fare il 57esimo numero che uscirà tra poco, e siamo un'associazione senza scopo di lucro che ogni mese edita una rivista cartacea che va nelle edicole e in abbonamento in tutta Italia, interamente fatta da ragazzi e ragazzi under 30. Io non sono il direttore Elisa Ciardi, e sono uno dei fondatori della rivista e dell'associazione. La cosa bella è che tutti possono scriverci, quindi tutti i ragazzi e le ragazze che sono interessati a mandare un articolo poi si vedono pubblicati in edicola al pari di altri giornali, e abbiamo contato che in 6 anni di attività ormai più di 300 collaboratori e collaboratrici da tutta Italia hanno partecipato. Organizziamo eventi, organizziamo concerti, iniziative, interviste live a personaggi dello spettacolo, per poter rendere la rivista il punto di partenza di qualcosa di molto più grande e che possa, diciamo, anche superare i confini regionali.
E noi te la auguriamo, anche perché benessere è anche fare questo, dare sostanza ai propri sogni, poi peraltro, insomma, sfogliare una rivista, come sentite, cioè una rivista cartacea di questi tempi, è qualcosa che emoziona, quindi grazie.
Sì, io ci tengo a dire se posso un'ultima cosa.
Certo.
Un'ultima cosa.
Guarda,
cioè...
poi la Giustina ti bastona, non io, tranquillo. vai, scherzo.
Ci tenevo semplicemente a dire che secondo me, per quello che vedo io, la mia ma anche quella dopo, sono generazioni davvero bellissime, cioè al di là di tutto quello che viene detto anche da magari adulti o persone che criticano le nostre generazioni, i nostri modi di fare, io sono convinto dell'opposto, cioè al di là della parte estetica che spesso viene messa sotto accusa e sotto critica, io credo che sia una bella generazione dentro, cioè proprio ci sono tanti
ma
valori,
guarda,
tanti
sfondi, con me sfondi una porta aperta, io prendo schiaffi difendendovi, per cui figurati. Stanno arrivando tantissimi messaggi, davvero, arrivo sempre tardi, non riesco a leggerli. Siamo 10, Edera, questo non ho capito cos'è, forse per te sono dei, non lo so, criptico. Poi più che benessere è nel non sapere dare valore a quello che si ha e come ci si arriva, soprattutto se non lavori e ti viene comunque dato, mi è stato insegnato a spendere, ad avere il giusto equilibrio. Però lo star bene è un'altra cosa, sapersi ascoltare è diventato difficile. Bella questa riflessione da parte di Mauro. Davvero tanti messaggi. Ecco, volevo rispondere a questo, ma quale Dio, patria e famiglia, è fascista? Allora, il problema è questo: non è fascista o non fascista. Io dicevo solamente, ma questo lo trovate su tutte le analisi Istat, non di Domenico Guarino, che negli ultimi anni, se vai a vedere al vertice dei valori che sono considerati positivi dagli italiani, in particolar modo dai giovani, c'è la famiglia, lo Stato, nel Presidente della Repubblica, e le Forze Armate. Quindi sostanzialmente da lì non si esce, no? Quindi non è colpa mia, perdonatemi. Grazie a Lorenzo Chiaro di essere stato con
grazie
noi.
Grazie a voi.
In bocca al lupo per Edera. Le previsioni del tempo in conclusione, prima di ripassare la linea alla conduzione musicale di Giustina. Domani il cielo sulla Toscana sarà poco nuvoloso, con addensamenti per nubi basse o banchi di nebbia delle zone settentrionali, sereno, poco nuvoloso. Poi nel pomeriggio le temperature sono stazionarie, un lieve aumento, le massime con punte di 27-28 gradi. Un minuto dopo le 19, dopo la sigla, la linea alla Giustina fino al Popolare Network. Rimanete con noi, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao.